e di grande esperienza. Ciao Eugenio.
Buongiorno, ciao Luciana, ciao Eugenio, buongiorno a tutti.
Non vogliamo perdere tempo.
No, non vogliamo perdere tempo e voglio fare subito una domanda ad Eugenio, naturalmente prendendo in considerazione quello che è accaduto fino ad oggi dal punto di vista degli acquisti e delle cessioni. Ecco, oggi a tuo parere la Fiorentina potrebbe competere per la Champions?
Secondo me sì, o comunque mancherebbe veramente pochissimo. Ecco, la squadra sembra che non aver punti deboli, forse l'unico giocatore che manca è un vice Chien, e sembra che la Fiorentina si stia organizzando proprio per colmare questa lacuna. Fondamentale sarà la partenza di Beltrán. Se avesse accettato le proposte del Flamengo, probabilmente la Fiorentina si sarebbe portata avanti anche su questo versante. Le indecisioni della punta argentina stanno un attimino complicando il lavoro di Tadè, ma credo che siamo agli sgoccioli. Sembra che sia spuntata anche un'offerta da parte dello Zenit San Pietroburgo. Di conseguenza, non appena si verificherà la cessione di Beltrán, credo che possa essere messo in cantiere l'arrivo di una nuova punta. Nel frattempo è già stato ceduto Anzola al Pisa in prestito con diritto obbligo di riscatti. Con esso sembra riscuotere interessamenti da parte di club brasiliani, Botafogo su tutti. Quindi credo che una volta che Prader riuscirà a smaltire alcuni di questi esuberi, poi possa fiondarsi sulla punta centrale, eventualmente anche sul vice Dodò, anche se sotto questo aspetto io riterrei prematuro bocciare Fortini, come qualcuno ha fatto in questi giorni. Io punterei ancora sul giovane prodotto della cantera, un ragazzo che fa 35 partite in Serie B, una squadra che ha raggiunto i playoff e la semifinale promozione contro la Cremonese. Credo che debba essergli concesso ancora tempo per poter essere valutato più approfonditamente.
Ecco, poi approfondiamo naturalmente il settore mercato, però ti chiedo, visto che ritieni questa Fiorentina che possa essere competitiva per la Champions, quindi possiamo dire, sempre prendendo in considerazione quello che è successo fino ad oggi, possiamo dire che la Fiorentina in questo momento è superiore alla Lazio e alla Roma, tanto per citarne un paio?
La Lazio secondo me è una squadra condizionata dal blocco del mercato. È vero che ha ritrovato Maurizio Sarri, un allenatore che riesce a far esprimere al meglio i propri organici, però sicuramente è una squadra che non si è assolutamente rinforzata, a parte i rientri dai prestiti di Cataldi, di Cancellieri. È stata impossibilità a pescare sul mercato dei nuovi calciatori. Che ha perso qualcuno, qualche giocatore, c'è un A che è andato a giocare in Inghilterra al Burnley, e a Scastrovilli, che è stato sicuramente un comprimario l'anno passato, ma che è stato lasciato libero in scadenza di contratto, e qualcun altro. Di conseguenza la Lazio è assolutamente inferiore alla Fiorentina. La Roma è ancora un cantiere aperto, Gasperini sta cercando di strutturarla alla sua maniera, però secondo me i dubbi riguardanti l'attaccante centrale Dobrić, che durante la sua prima stagione italiana sicuramente non si è espresso come tutti ci sarebbero aspettati dopo i fuochi e le fiamme di Girona, credo che sia una squadra ancora con delle lacune, con dei vuoti, con dei dubbi riguardanti il recupero fisico di Dybala. Quindi ecco, ad oggi io credo che la Fiorentina sia avanti rispetto alla Roma.
Luciana Magistrato.
Sì, io volevo chiedere ad Eugenio, ecco, ma il mercato russo ancora può attirare, al di là che pagano magari bene, ma ecco, Beltrán secondo te alla fine potrebbe accettare, soprattutto lo Zenit, ma si parlava anche di un interesse, a me risulta quello dello Zenit, però si parlava anche dello Spartak Mosca. Ecco, è un mercato che può ancora attirare giocatori, in questo caso un sudamericano, ma che gioca in Serie A, insomma.
Ma è chiaro che la situazione politica e la guerra in corso con l'Ucraina non semplifica, non aiuta, la situazione, certo. Non aiuta sicuramente, non è così attrattiva come lo era ai tempi in cui sulla panchina lo Zenit siedevano Spalletti prima e Mancini poi. Cioè all'epoca era un club ambito a livello europeo, però speriamo che la riunione di domani l'altro in Alaska, fra l'incontro tra Putin Trump in questo senso possa portare, non dico alla definizione, ma quantomeno a un attutirsi, a un congelamento di questo conflitto, e possa permettere anche allo sport russo di rimettersi in moto, perché ha un potenziale straordinario, un potenziale incredibile.
Non fare l'Europa, non fare la UEFA, insomma la Champions e altre,
sono sicuramente dei condizioni,
è un limite.
E poi ti ripeto, probabilmente la situazione economica dei club non è così florida come lo era fino a qualche anno fa.
Certo.
Esemplare a riguardo il caso di Dorval, il terzino del Bari, che era già stato ceduto a Rubin Kazan, era già approdato in Russia per sostenere le visite mediche, poi all'ultimo momento sono nati dei disguidi riguardo alle garanzie economiche che il club russo avrebbe dovuto fornire al Bari, e la trattativa e il trasferimento è saltato. Quindi ecco, già questo è indicativo dello stato di salute dei club russi rispetto a quanto non lo fossero fino a qualche anno fa.
Ecco Eugenio, poco fa dicevi che la Fiorentina secondo te ha soltanto bisogno di un vice Ken per completarsi, quindi ritieni che a centrocampo sia numericamente e qualitativamente questa Fiorentina sia a posto, una Fiorentina che fino a questo momento si è schierata con il 3-4-2-1, quindi con un centrocampo con una coppia centrale formata da Fagioli e Somma, un centrocampo che ritieni dovesse giocare davvero così la Fiorentina possa supportare questo tridente?
Ma chiaramente c'è da risolvere la grana Mandragora, che non ha ancora accettato il rinnovo di contratto, qualora non si addivenisse a una conclusione positiva e Mandragora venisse messa sul mercato, se ne incolano ancora le voci del Bologna, del Betis e Siviglia, che sembrano essere interessate al centrocampista viola, chiaramente probabilmente la Fiorentina avrebbe bisogno di un altro centrocampista. Permanendo Mandragora, istante la crescita esponenziale di Indurre, del quale sembra che Pioli sia estremamente contento, potrebbe anche bastare questo centrocampo. Chiaramente anche qui, in caso di sfoltimento, qualora dovesse partire Barak, Brecalo, Sabiri, che sono tutti calciatori fuori dal progetto, magari un rinforzo potrebbe arrivare in ogni caso.
Nicolussi Caviglia è un giocatore che anche tu hai sempre, tra virgolette, sponsorizzato, se non ricordo male.
Ah, un giocatore lineare, un giocatore forte tecnicamente e tatticamente, meno dal punto di vista fisico. Sotto questo aspetto sembra che la Fiorentina abbia colmato la lacuna attraverso l'arrivo di Somma. Però ho sempre sostenuto che rinunciare a Cataldi, che era già ambientato benissimo a Firenze, che è stato fondamentale nel dopo Bove, a mio giudizio è un buon calciatore, un giocatore che dà equilibrio al centrocampo, uno dai giocatori dalla personalità più spiccata della passata stagione. Per indirizzarsi su Nicolussi Caviglia non rappresenterebbe, non farebbe e non consentirebbe alla Fiorentina di effettuare un grosso salto di qualità, al di là della differenza anagrafica.
In tanti sottolineano questa perdita di Cataldi, pensiero, che potrebbe farsi sentire.
Il 94 Nicolussi Caviglia, un 2000-2001, certo. Se non sbaglio, 6-7 anni meno.
Sì.
Però Cataldi, ecco, se fossi riuscito a mettere le mani su Bernabé o a riattivare la trattativa Tesman, ex Venezia, attualmente Olympique Lione, che poi è saltata a seguito delle richieste esogene delle commissioni da parte degli agenti, io avrei rinunciato anche tranquillamente a Cataldi. Se per sostituire Cataldi dovesse arrivare in Colossi Caviglia, non lo considererei un grosso salto di qualità.
Quello sì, ne parlavo prima, guarda, proprio di questa cosa, e secondo me il suo arrivo è un buon giocatore, soprattutto anche di prospettiva, no? Però ecco, anche al posto di Mandragora, secondo me non dà cose in più, ecco.
Però è un giocatore che può portare anche qualche gol, perché lo può trovare anche su calcio di punizione.
Sì,
mi sembra un centrocampista completo, però questo
no, ma non sto dicendo che non è bravo, però ecco che forse non dà, non fa fare come uno si attendeva un salto di qualità, ecco, al centrocampo viola. Però poi insomma conta sempre il campo. Io invece ti volevo chiedere, Eugenio, tra i vari vice Ken, no? O comunque che profilo deve avere il vice Ken, e tra i nomi che sono usciti, o se ne hai uno nuovo ancora meglio, tra quelli usciti, insomma, qual è quello che ti convince di più?
Ma io, secondo me l'ideale sarebbe un vice Ken che potesse all'occorrenza giocare anche accanto a Ken, no? Quindi di conseguenza sono usciti tantissimi nomi. Qualche giorno fa è apparso anche un nome di cui Lorenzo, non so se ti ricordi bene, ne avevamo già parlato l'anno scorso, già qualche anno che te ne parliamo, Calvin Lewis.
Sì.
Dell'Everton,
sì.
Di contratto.
Sì.
Secondo me sarebbe l'attaccante ideale, è vero che arriverebbe a costo zero perché è andato in scadenza con l'Everton, ma ha delle richieste contrattuali piuttosto elevate, perché con l'Everton chiaramente guadagnava una cifra cospicua. Però a mio giudizio lo riterrei più pronto rispetto ai nomi che sono usciti da Stive a Daku, a meno che non riuscisse la Fiorentina a mettere le mani sui Giannidis del Panathinaikos, che però
sì, anche lui è molto costoso,
si parla di 20 a 30 milioni di euro, quindi sì. È vero che magari si accontenterebbe di un ingaggio minore, però la Fiorentina dovrebbe investire dai 20 ai 30 milioni contro l'arrivo a costo zero di Calvin Lewin. Sì.
Tra gli italiani hai spesso caldeggiato il nome di Pinamonti, potrebbe essere un valido vice Ken?
Secondo me sì, leggo che anche in rottura col Sassuolo non sta trovando la quadra per il rinnovo del contratto, anche in questo caso la Fiorentina dovrebbe sborsare una cifra considerevole, almeno 10-12
sì,
milioni, però
sì.
Ecco, preferirei spendere 10-12 su Pinamonti anziché 20-25 su Piccoli.
Certo.
Nome
anche perché
parlava,
sì, certo, certo, che è tornata anche un po' d'attualità.
Ken fosse andato via, ci fosse avvalso della clausola.
Certo, certo.
Anche perché Pinamonti poi si deve riscattare, se viene a Firenze deve rifare tutti quei gol che ci ha fatto contro, perché poi ogni volta che ce l'avevamo contro ci ha sempre messo in difficoltà, ecco, quindi insomma si deve riscattare.
Eugenio, sei pronto per una serie di domande da parte dei nostri ascoltatori?
Non è stato avvantaggiato dal fatto che ha cambiato troppo.
Sì.
È vero, ha cambiato maglia troppo spesso.
Tempoli, sì. Sassuolo, Genoa, di conseguenza un calciatore che cambia squadra ogni anno fa più fatica a trovare continuità. Nell'ultimo anno al Genoa ha segnato meno, 9 reti, però si sobbarcava tutto il peso dell'attacco. L'anno precedente all'Empoli ha disputato 3 anni fa la migliore stagione.
Sì. Dicevo, Eugenio, sei pronto a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, preparatissimi anche proprio su tutto il calcio internazionale? Allora guarda, iniziamo subito con i nomi esotici. Ti chiede Stefano se conosci il centrocampista ucraino Artem Bondarenko dello Shakhtar e l'attaccante guineiano Franculino del Midtjylland. Prade e Goretti comprano solo dal mercato italiano pagando i giocatori il doppio. Bondarenko è più forte di Richardson.
Richardson onestamente quest'anno non ha disputato una grande stagione, quindi ci saremmo tutti aspettati qualcosa in più. Stabilire se Bondarenko, che tra l'altro è un nazionale ucraino, quindi è un giocatore già quotato sul mercato, ecco, sia superiore a Richardson non riesco a dirlo. L'incognita sarebbe rappresentata da due fattori. Prima di tutto che non è mai uscito dal suo paese, ha giocato bene, ma ha sempre giocato nello Shakhtar, e poi che andrebbe a riempire una casella per l'extracomunitario. Mi sembra che la Fiorentina abbia ancora uno slot utile, ma non so se giocartelo con un Bondarenko ne varrebbe la pena o meno.
Certo, e su Franculino del Midtjylland, attaccante guineiano, cosa dici?
24, 21 anni, cioè.
Gioca in Danimarca, quindi è un campionato di seconda fascia chiaramente, però tutti i calciatori che sono arrivati da quel paese poi si sono ambientati bene in Italia, non hanno vedi da Frendlo a Gudmundsson, hanno tutti fornito un rendimento elevato. Franculino è un nome che era stato accostato anche ad altre squadre,
sì, anche alla Roma.
È un calciatore chiacchierato in questo momento, è molto giovane perché è un 2004, però al Midland negli ultimi 2 anni ha fatto bene. Lui è di origine, credo che
della
Guinea-Bissau, ma anche il passaporto portoghese, è cresciuto nel Benfica, quindi non dovrebbe occupare lo slot e resta.
Certo, certo.
Sì. E poi ancora messaggi da parte dei nostri ascoltatori, delle domande per te. C'è Luca d'Arezzo che scrive: finalmente giudizi equilibrati su Nicolò Siccaviglia, smettiamola anche solo di citarlo, visto che anche diversi colleghi vostri dicono che non c'è niente. Fra l'altro ha quasi 26 anni e cosa ha fatto? Beh, insomma, quello che dicono gli altri colleghi noi lo rispettiamo, noi diciamo la nostra versione, quello che ci risulta a noi. È un giocatore che comunque può essere preso in considerazione dalla Fiorentina, non è mai stato, diciamo così, un nome caldissimo, però potrebbe diventarlo caldo anche in virtù del fatto che poi Mandragora potrebbe partire. A quel
punto il giornalista è quello che smentisce gli altri. Il peggior giornalista per me è quello che smentisce gli altri.
Infatti ho detto, ognuno ha le sue versioni.
Ognuno faccia i suoi nomi.
Assolutamente. E poi l'altra domanda per te, Eugenio. Duro Simni del Pilsen in attacco, cosa ne pensi? Lo conosci? Duro Simni del Pilsen.
Anche questo è un nome, ho letto in questi giorni, sarà accostato all'Atalanta, se non sbaglio, in alternativa a Muniz o anche alla Roma, è un giocatore che sarà...
Anche all'Udinese, anche all'Udinese.
All'Udinese, un 2004 anche lui, se non sbaglio, no?
È un 2003.
Sì. È un attaccante giovane, di origine nigeriana.
Sì, nigeriano.
Nigeriana. Chiaramente sono giocatori che, sui quali fornire un giudizio compiuto è piuttosto difficile.
Ti chiedono anche di Sikan del Trabzonspor, altro 2001, giocatori che sono tutti a scadenza.
Duro Simni, per finire, è un giocatore che viene un po' paragonato come struttura fisica all'ex centravanti del Napoli, passare al Galatasaray.
Osimhen,
c'è un 1,90 m, un giocatore strutturalmente molto simile, fatte le debite proporzioni a Osimhen, ma un giocatore che è arrivato già da qualche anno nel campionato ceco, non segna tantissimo, ecco, ha una buona struttura fisica, per il momento un po' acerbo sotto rete, è un po' dispersivo.
Sì. E poi su Sikan, cosa ti senti di dire, questo attaccante 24enne del Trabzonspor, calciatore ucraino?
Il Trabzonspor nel calcio turco è un campionato più di livello, più probante rispetto a quelli che abbiamo appena citato, rispetto al danese, rispetto al campionato ceco, sicuramente un campionato più probante, e credo che centravanti ucraino, ma hai detto che si chiama?
Sikan,
ne ho sentito parlare, perché era già stato, anche lui è già stato accostato a qualche squadra italiana, così sulla stampa, mi sembra che abbia giocato nello Shakhtar in precedenza, ma anche questo è un attaccante che non ha una grossa confidenza col gol, quindi ecco, abbiamo fatto...
Sì, ha giocato anche nello Shakhtar, ha giocato a più riprese nello Shakhtar,
Francolino avrebbe già un costo elevato, ma fra tutti questi, torno a ripetere, Calvin Lewin la considero la garanzia maggiore.
Certo. Luciana, tra poco ti lascio la parola per l'ultima considerazione con Eugenio Ascari, prima però volevo leggere anche un altro messaggio, quello di Tommy che su Francolino dice: ma l'avete visto, è tecnicamente inguardabile, non scherziamo, Nicolussi al posto di Richardson o di Bianco sarebbe tanta roba, altro che, comunque continua a mancare un mediano, siamo pieni di mezze ali. Questo è il messaggio di Tommy da Scandicci. Aggiungo anche il messaggio di Silvano da Montemurlo che si rivolge ad Eugenio e gli chiede: tolta la formazione titolare, Pioli si gira verso la panchina e cosa vede? Poca roba per ora, servono minimo 3 pezzi forti per il quarto posto. Eugenio.
In parte sì, anche se riguarda la considerazione del primo tifoso, dobbiamo tenere presente che Pioli ha cambiato un attimino la posizione tattica di Fagioli, quindi da mezzala la trasformazione, cioè in un centrocampo a due stanno giocando Sommer e Fagioli, quindi la lacuna dovrebbe essere stata colmata attraverso lo spostamento di Fagioli in quel ruolo, nel nuovo ruolo. E per quanto riguarda la panchina, è normale che ci sono troppi giocatori che non rientrano nei programmi, nei piani tattici di Pioli, da Quamè, dal Conea, a Bretola, a Barak,
Infantino, ce ne sono tanti, insomma.
A Beltrano, di conseguenza la Fiorentina deve sfoltire, allo stesso dice, insomma, a mio giudizio è un giocatore di cui la Fiorentina si potrebbe fermare tranquillamente, se dovesse dar via questi 6 o 7 giocatori che rappresentano un po' un tappo al mercato, una giovane al mercato, è normale che dovrebbe prenderne altri 2 o 3 che potessero elevare la qualità del gruppo.
Assolutamente. Luciana, la tua considerazione,
ecco, a proposito di uscite, che ne pensi di Bianco? Secondo te è destinato ad essere ceduto di nuovo? E tu prima hai nominato anche Fortini, forse Pioli lo vede poco a tutta fascia, lo vede più un terzino magari di ruolo proprio e non a tutta fascia, e se Zortea ti darebbe più certezze, ecco, in questo senso.
Ma Fortini in primavera, nell'anno 17-19, giocava anche da esterno alto, poi è stato trasformato in esterno basso o a tutta fascia, perché con Pagliuca giocava nel 3-4-1-2, quindi è abituato a giocare.
Quindi abituato.
Quindi secondo me è un giocatore che può tranquillamente rivestire il ruolo di vice Dodò come caratteristiche e come qualità. Poi se la Fiorentina volesse chiaramente elevare il livello e puntare su un giocatore più pronto, è normale che Fortini dalla sua un grosso potenziale, ma manca l'esperienza.
Quindi più una bocciatura d'esperienza sarebbe, ma non di ruolo.
Con Floriani Mussolini ha preferito mandarlo cedere alla Cremonese dopo due anni di apprendistato, prima al Pescara in C e poi alla Juventus in B. Quest'anno l'ha ceduto a titolo definitivo con un diritto di recompra alla Cremonese. Ogni tanto però si rischia di bruciarli questi ragazzi, secondo me sarebbe più giusto aspettarli e farli crescere in casa. Cioè, questa strategia la Fiorentina la sta usando con Martinelli, che per il ruolo che occupa è quello che sulla carta potrà avere meno spazio di tutti, perché c'è un titolare che è De Gea e la sua riserva troverà a regola, a logica, uno spazio ridottissimo. Non vedo perché non si possa seguire la stessa linea anche per un giocatore di movimento come Fortini, che le sue opportunità potrà averle. Tra le altre cose, il suo precampionato è stato un attimino funestato da qualche problema muscolare che gli ha impedito.
Aveva un problema che si portava dietro dalla fine della scorsa stagione.
Sì. Quindi ti voglio dire, Fortini non lo boccerei, l'ho detto in precedenza. Bianco è un giocatore che ha fatto bene prima in via alla Reggiana e poi ha fatto bene, nonostante la stagione sfortunata, al Monza, pupillo di Nesta che se l'è portato dietro da Reggio Emilia a Monza. Mandarlo, cioè sbolognarlo e mandarlo, come ha detto da qualche parte, a Catanzaro da Aquilani con la formula cessione gratuita e diritto del 50% su una futura eventuale rivendita, secondo me avrebbe poco senso. Perché si deve lavorare, crescere e far crescere i giocatori per 6, 7, 8 anni, quando poi arrivano al momento della sbocciatura o dell'esplosione vengono un attimino esclusi, allontanati per prendere i vari Richard o i vari chissà chi, che poi Brecalo e compagnia bella, che sicuramente al di là della differenza di ruoli non valgono più dei prodotti cresciuti nella cantera viola.
Eugenio, grazie per questa panoramica che ci hai regalato, alla prossima, buona giornata.
Lorenzo, sì. Fabio trequartista e Luciana, Bianchi è un mediano centrale o centrocampista, ma secondo te ne vale la pena spendere 7-8 milioni per Sabiri e regalare Bianco?
No, il ragionamento non fa una piega. Certo è che poi su Bianco bisogna chiederci a questo punto quanto la Fiorentina ci creda, perché insomma mi sembra che abbia fatto delle valutazioni, non dico definitive, ma quasi su di lui, anche alla luce di questo precampionato. Comunque vedremo.
D'accordo.
Grazie Eugenio, buona giornata, a presto.
Ciao,
grazie Eugenio Ascari. Non so se sei d'accordo su